ero giunto così alla fine del mio pellegrinaggio, il quale, a somiglianza dei romeaggi cristiani, doveva terminare con la visita al tempio della mia fede. Partii da Roma nella sera di una delle rare giornate serene di questo inverno opprimente. Da Roma a Pescara occorrono, per la sonnolenza delle nostre ferrovie, più che 12 ore. Sotto Popoli, al diffondersi dell'alba, cominciamo a seguire il fiume Pescara tra i monti tutti bianchi di neve e rosei di luce. Lì, come dopo in tutto il paesaggio marino fino a Francavilla, io più che le sensazioni visive godevo i ricordi delle novelle e dei romanzi d'Annunziani che a distanza mi avevano rappresentato primamente quei luoghi. Da Pescara a Francavilla, la strada corsa dalla vettura segue sempre la spiaggia nuda che appare alla sinistra. A destra, invece, le colline e più lontani i monti della Maiella dominano. A mezza strada mi mostrò il D'Annunzio una breve pineta della principessa di Pescara, dove i fusti, per quanto vecchi, restano prodigiosamente esili e diritti, sorgendo su da un magro pascolo rotto da molti e folti cespugli di mirto. Quella è l'unica bella reliquia d'una pineta immensa che giù fino al Sangro e al Trigno si stendeva cupa in vista del mare per miglia e miglia. E sul mare, ai piedi del colle dove salgono le case di Francavilla, è la villetta del poeta, bianca e quietissima. Lo studio di lui è grande e ha 3 finestre ampie, ma finestre, porte e pareti hanno cortinaggi altissimi di damasco rosso, così che a notte, quando quei cortinaggi sono stesi, sembra che in nessun punto le mura lascino adito all'esterno. E quella camera è ricca di stoffe rare, di armi antiche e di nitidi libri preziosi, è presso un grande tavolo libero di gingilli, stando lunghi scaffali di lessici italiani, greci e latini. Dal braciere fuma a tratti l'incenso. I villani hanno fatto su quella camera rossa, chiusa, odorosa, una leggenda, e dicono che in quella casa il poeta ha fatto una chiesa. Nelle 24 ore che passai là, tra l'ospitalità affettuosa e il nobile conversare, di molte e disparate cose ci intrattenemmo piacevolmente senza mai restare, tanto che adesso mi è difficile, e in un certo modo anche doloroso, costringere in dati argomenti e dentro poche pagine tutto quel fecondo flusso di pensiero. Ho di quel giorno una memoria così viva e così luminosa che quando sono stanco da un lungo lavoro o dal lavoro sono distratto per via delle piccole e necessarie cure mondane, rappresentandomi quel colloquio e quegli ammonimenti, mi riconforto e riprendo il pensiero e la penna con più baldo animo. In quella camera ampia, nella sua piccola stanza da letto, dove presso l'inginocchiatoio è un leggio che sopporta gli scritti di Leonardo nella nitida edizione di Richter, o su per le viuzze di Francavilla, tra i saluti rispettosi dei paesani che lo chiamano per antonomasia il poeta, nella camera da pranzo, che per una larga vetrata guarda il mare aperto, o nel convento di Santa Maria Maggiore, dove lavora Francesco Paolo Michetti, e dove Gabriele ha scritto Il piacere e l'innocente è una parte del trionfo. Io ricordo sempre la piccola e elegante figura dell'ospite mio, ancora biondo e fresco e vigoroso e speranzoso come ai 20 anni. E riodo la sua voce acuta, precisa, lenta, che si compiace d'accompagnare le care parole lettera per lettera fino all'ultima vocale, come chi ne intende, compiacendosene, tutta l'onnipotenza intellettiva e sonora.